Anche da parte mia un caloroso abbraccio, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. Stiamo studiando da qualche giorno il primo libro della Bibbia, il libro di Genesi. Il capitolo 7 di questo libro, che leggeremo e analizzeremo brevemente oggi, racconta in maniera dettagliata l'arrivo del diluvio e la fine di quella generazione. Prima di addentrarci però nel racconto, vorrei riflettere con voi sul primo verso del capitolo. Il Signore disse a Noè: «Entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione». Chiediamoci, perché Noè era giusto davanti a Dio? Era giusto per fede, proprio come Abramo, che più avanti, nella Bibbia, venne considerato giusto per la sua fede. Genesi 15, verso 6, è scritto: «Egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia». Noè credeva a Dio, e ciò gli venne messo in conto di giustizia. Per fede Noè preparò l'arca. Così ci dice lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei, nel capitolo 11, al verso 7, ed è questa la ragione per cui Dio lo salvò. Hai notato come fu buono Dio con Noè per tutto il tempo del giudizio? Nel versetto 1 c'è scritto: «Vieni, entra nell'arca». È lo stesso invito che il Signore Gesù fa oggi a tutta l'umanità. «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Così è scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, verso 28. Al versetto 16 di questo capitolo leggeremo: «E il Signore lo chiuse dentro». Non è bello? E il capitolo 8 si apre con: «E Dio si ricordò di Noè». Che meraviglia! Dio avrebbe potuto dimenticarsi di lui. Anni dopo avrebbe potuto dire: «Oh, oh, mi sono dimenticato di quel tipo laggiù. L'ho messo nell'arca e me lo sono scordato». Non sarebbe stato molto bello, vero? Ma Dio non si dimenticò. Dio si ricordò di Noè. Lui non si dimentica. Si ricorda anche di te. L'unica cosa che non si ricorda è il tuo peccato, se vai da Lui per avere la salvezza. I tuoi peccati sono perdonati e dimenticati. Che cosa davvero meravigliosa! La storia di Noè e della sua famiglia, che entrano nell'arca per scampare al diluvio, ha fatto, come quella della creazione, il giro del mondo. Molti popoli e nazioni hanno un resoconto relativo alla creazione e al diluvio. Questo dovrebbe dirci che questi avvenimenti hanno una base di verità. Confrontando le varie ricostruzioni, si possono evidenziare le differenze e, notando come alcune siano ridicole, è facile capire quale sia l'originale. Una di esse racconta, ad esempio, di una guerra tra gli dèi che causò il diluvio. Al contrario, la Bibbia ci dice che il diluvio fu un giudizio di Dio sugli uomini, il che è perfettamente sensato. Leggiamo ora il testo, leggiamo ora il resto del capitolo. «Di ogni specie di animali puri, prendine 7 paia, maschio e femmina, e degli animali impuri un paio, maschio e femmina. Anche degli uccelli del cielo prendine 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra. Poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto». Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. Noè con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Trascorsi 7 giorni, le acque del diluvio vennero sulla terra. Il 600° anno della vita di Noè, il secondo mese, il 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le cataratte del cielo si aprirono. Piove sulla terra 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Jafet, figli di Noè, la moglie di Noè e le 3 mogli dei suoi figli, entrarono con loro nell'arca. Essi e tutti gli animali secondo le loro specie, tutto il bestiame secondo le sue specie, tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie, e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutti gli esseri alati, di ogni essere vivente in cui è alito di vita, venne una coppia a Noè nell'arca. Venivano maschio e femmina ad ogni specie, come Dio aveva comandato a Noè. Poi il Signore chiuse. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni, e le acque crebbero e sollevarono l'arca, che fu elevata in alto al di sopra della terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra, tutte le alte montagne, che erano sotto tutti i cieli, furono coperte. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti, le montagne furono coperte. Perì ogni essere vivente che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili di ogni sorta, striscianti sulla terra, e tutti gli uomini. Tutto quello che era sulla terra asciutta e aveva alito di vita nelle sue narici, morì. Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo. Furono sterminati sulla terra. Solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca. E le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni. Abbiamo letto dal capitolo 7 di Genesi i versi dal 2 al 24. Come abbiamo detto, Dio diede un preavviso di 7 giorni. Se in quel periodo di tempo qualcuno avesse bussato alla porta dell'arca, avrebbe potuto entrare, Dio l'avrebbe salvato. Doveva solo credere in lui. Avrete notato durante la lettura che da nessuna parte è detto che Noè uscì e spinse dentro gli animali. Non era necessario. Loro vennero spontaneamente a lui. Ci sono alcune teorie moderne che definirei pseudoteologiche che sostengono che il diluvio era limitato alla zona del Tigri e dell'altro fiume, l'Eufrate. Insomma, non era stato altro che un grosso alluvione circoscritto a una determinata zona. Ma la scrittura, come abbiamo appena visto, rende molto chiaro il concetto che il diluvio ricoprì tutta la terra e che l'acqua rimase su di essa per 150 giorni, cioè per 5 mesi. Se veramente il diluvio non fosse stato universale, allora non sarebbe neanche vero che il solo Noè ha ridato vita all'umanità. Ma anche in questo caso non è questo che la parola di Dio ci dice. O accettiamo la parola di Dio o la rifiutiamo. Dire che il diluvio è stato solo locale è un rifiutare la scrittura, la parola di Dio. Se ci sono persone che cercano di negare il diluvio o alcune sue caratteristiche, non dobbiamo meravigliarcene più di tanto. Pietro, infatti, nella sua seconda lettera, scrivendo al capitolo 3, nei versi 3 e 4, ci dice: «Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, quali si comporteranno secondo propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione». Non si può essere una persona che prende in giro la verità e accettare allo stesso tempo l'integrità della parola di Dio. Questo è il punto importante. Passiamo così, voltando pagina, al capitolo successivo. Quindi siamo giunti al capitolo 8 del libro di Genesi. Se nel capitolo precedente, il 7, ci è stato dato il resoconto dell'inizio del diluvio, della fine di tutta quella generazione e del permanere delle acque sulla terra, il capitolo 8 ci racconta di come le acque del diluvio si ritirarono e di come la vita ricominciò sulla terra. Leggiamo ora i primi 5 versi del capitolo. Poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono e fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse. E cessò la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi di sulla terra e alla fine di 150 giorni cominciarono a diminuire. Nel 7° mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne dell'Ararat. Le acque andarono diminuendo fino al 10° mese. Nel 10° mese, il 1° giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Abbiamo letto quindi, dicevo, i primi 5 versi. Ci viene detto, nel 1° versetto, che Dio si ricordò di Noè, che dolce, e che Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. Non accadde in una notte soltanto, per crescere le acque impiegarono 150 giorni e ce ne vollero 261 per calmarsi. Mi sembra che questo dimostri come il diluvio fosse più di una piena locale. Proseguiamo ora la nostra lettura fino al verso 14. Dopo 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e mandò fuori il corvo, il quale uscì, andando e tornando, finché le acque furono prosciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. La colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano le acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca, e la colomba tornò da lui verso sera. Ed ecco, aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo. Così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò fuori la colomba, ma essa non tornò più da lui. Hai notato cosa fece Noè? Egli divenne un osservatore degli uccelli. Mandò fuori il corvo, poi la colomba. C'era una grande realtà spirituale nell'episodio del corvo e della colomba. E dopo un anno nell'arca, Noè mandò fuori un corvo che non tornò mai indietro. Ma la colomba ritornò e portò nel becco un po' di verde, un ramo d'ulivo. Non so perché questa sia sempre stata un'immagine di pace, ma lo è. Non riesco a vedere un segno di pace nel secondo ritorno della colomba, ma quando non tornò, fu un segno che il giudizio era terminato e che la pace era tornata sulla terra. L'uomo però, che scese dall'arca, era lo stesso tipo di uomo che, come figlio di Adamo, aveva provocato il giudizio. Non ci fu un grande miglioramento nell'uomo dopo il diluvio. Vorrei farvi notare anche che c'è una grande verità spirituale. Noè divenne un osservatore di uccelli. Perché il corvo mandato non è tornato indietro? Il corvo si nutre di carogne. C'erano un sacco di corpi di animali morti sull'acqua e quelli erano ciò di cui il corvo aveva bisogno. Non ritornò perché si stava divertendo un mondo. Tra parentesi, il corvo era classificato come animale impuro. La colomba è un uccello puro e così è nominato più avanti nelle scritture. Noè portò nell'arca entrambi i tipi di animali. La colomba riportò informazioni, come un piccione viaggiatore in un certo senso, portò la prova che la terra stava tornando visibile. La terza volta la colomba non tornò indietro e Noè seppe che le acque del giudizio erano scomparse. Ho già detto che tutte le grandi verità bibliche cominciano in Genesi. La Bibbia insegna che il credente ha due nature, la vecchia e la nuova. In 2 Corinzi 5, al verso 17, è scritto: «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. I puri e gli impuri stanno insieme. Quelli tra di noi che sono dei credenti hanno due nature. Il Signore dice: quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito». Così ci dice il verso 6 del capitolo 3 di Giovanni. E Paolo, in Romani 7, al verso 18, scrive: «Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no». Paolo quindi ci parla di una lotta che avviene fra due nature, e c'è una lotta oggi tra la vecchia e la nuova natura di ogni credente. Il corvo uscì in un mondo giudicato, ma si trovò bene tra le carcasse, perché erano il suo nutrimento naturale. La nostra vecchia natura è come il corvo, ama le cose del mondo, fa festa con esse. La scusa più comune tra i credenti che continuano a vivere in modo non conforme alla volontà di Dio è: la vecchia natura che mi porta a fare ciò è lei. Bene, questa scusa non è valida, perché un credente non dovrebbe vivere secondo questa natura. Dovrebbe piuttosto, con l'aiuto di Dio, coltivare e far crescere la nuova natura che è in lui. La colomba fa pensare al credente nel mondo, inteso come società nella quale noi stiamo vivendo, con tutti i valori che questa ci propone. La colomba uscì in un mondo giudicato, ma non trovò riposo, non trovò soddisfazione e quindi ritornò nell'arca. Il vecchio corvo andò nel mondo e ciò che trovò gli piacque. C'è chi ha detto che il concetto di giusto e sbagliato è relativo. Io credo semplicemente che ciò che Dio dice essere giusto è giusto, e ciò che dice essere sbagliato è sbagliato. Al credente è detto: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. In 1 Giovanni 2, verso 15, troviamo proprio queste parole appena lette. Il cristiano vive in un mondo giudicato. È nel mondo, ma non del mondo. Deve usarlo, ma non abusarne. Non deve amarlo, ma deve portare la parola di Dio a chi non la conosce. Il Signore ci ha detto: andate per il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Così è scritto in Marco 16, al verso 15. Occupiamoci del nostro lavoro qui e portiamo la parola di Dio. Questa è la cosa importante. La colomba capì in che mondo si trovava e quindi non trovò riposo. Trovò riposo solo nell'arca. E questa è proprio una bella immagine di Cristo. E tu? Sei un corvo o una colomba? Se sei un figlio di Dio, hai entrambe le nature. Ma quale stai vivendo oggi? Ami le cose di Dio oppure no? Continuiamo la lettura dal capitolo 8. Leggo i versi 13 e 14. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque erano asciugate sulla terra, e Noè scoperchiò l'arca, guardò, ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Il secondo mese, il 27° giorno del mese, la terra era asciutta. Da questi versetti scopriamo che il tempo totale del diluvio arriva a 371 giorni. Vorrei condividere con voi le parole del dottor Shelley, che è convinto della universalità del diluvio. Il più chiaro esempio di questo è quello dei mammut. Questi grossi elefanti sono stati trovati sepolti nella melma ghiacciata della tundra, in Siberia, in tutto il continente asiatico, nel nord Alaska e in Canada. Sono trovati in branchi a centinaia o migliaia. Questi elefanti sono stati esaminati e sembra che siano affogati. Se si fossero solo impantanati, sarebbero morti di fame. Più si va a nord e più si trovano. Nel terreno delle isole del circolo artico, le loro ossa si trovano mischiate a quelle di tigri dai denti a sciabola, orsi delle caverne, alci giganti e buoi muschiati, insieme a tronchi e radici. Non ci sono alberi in quelle regioni, i più vicini distano migliaia di chilometri. I mammut non potevano mangiare la vegetazione che si trova ora in queste regioni per più di 3 mesi all'anno. Parecchi chilometri quadrati di questa vegetazione non avrebbero sfamato uno di loro per un mese. Quegli animali sono stati sepolti quando la melma era ancora molle, poi essa si gelò e così rimase. Per questo non mostrano segni di decomposizione. Avorio di mammut è stato venduto ai porti di Londra per più di 1000 anni. Il Museo di Storia Naturale comprò una testa di mammut con le zanne ed essa era fresca e completa del pelo originale. Esploratori si sono salvati mangiando la carne di questi animali rimasti nel congelatore per 4 milioni e 600 mila anni. Fin qui le parole del dottor Shelley. Penso che ci sono prove in abbondanza della universalità del diluvio, se solo si vogliono accettare, ovviamente. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete mostrato. Ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.